lui, ci siamo consacrati a lui in questa sera, sforziamoci di mantenere le promesse, e il Signore sarà sempre più fedele di quel che noi possiamo immaginarci.
Padre Pio, il santo delle stimmate. Liberamente tratto dai volumi Padre Pio sotto inchiesta di Francesco Castelli, edizioni Ares, e il sesto libro dei ritratti dei santi di Antonio Maria Sicari, edizioni Jacabook.
Ebbe inizio in quel piccolo paese del Sannio a cui le pietre diedero il nome Pietra Piccina, oggi Pietrelcina. Zona collinare a 12 chilometri da Benevento, i suoi abitanti erano per lo più contadini, gente onesta e povera, che per vivere si affidava ai raccolti e agli animali del pascolo. Era un contadino anche Grazio Forgione, da tutti chiamato Zio Razio. Era il 25 maggio del 1887 quando la moglie, Maria Giuseppina di Nunzio, diede alla luce Francesco, in una stanza di 13 metri quadri al numero 27 del Vico Storto Valle, quartiere Castello. L'orologio segnava le 5 di un caldo pomeriggio primaverile. Aveva 12 anni Francesco quando ricevette il sacramento della cresima e la prima comunione. A 16 anni, il 6 gennaio del 1903, entrò nel noviziato dell'ordine dei frati minori cappuccini, dove il 22 dello stesso mese vestì l'abito francescano e si chiamò Padre Pio.
La sua intenzione era di creare un esercito di oranti.
Comincia così la storia del santo, che ebbe milioni di devoti in tutto il mondo quando era ancora in vita. L'unico prete della storia, a quanto ne sappiamo, che sia stato segnato dalle stimmate. 5 piaghe sanguinanti, al costato, alle mani e ai piedi, simili a quelle di Gesù. Pomeriggio.
Signore, che tu sia benedetto per questo pasto che ci unisce come fratelli, adesso e per i secoli dei secoli.
Amen. Amen. Amen.
i monaci sono riuniti attorno al tavolo comune nella sala della ricreazione. Il clima non è quieto come di consueto. Il padre guardiano Ignazio da Jelsi legge sottovoce ai confratelli un decreto del Sant'Uffizio riguardante un confratello che si è appena allontanato per qualche momento. Il Sant'Uffizio, incaricato della difesa e della integrità della fede e della morale, ha condotto un'inchiesta sui fatti attribuiti a padre Pio da Pietrelcina, frate minore cappuccino del convento di San Giovanni Rotondo, ed è giunto alla conclusione che non è emerso il carattere soprannaturale dei fatti in questione ed esorta i fedeli a confermare i loro atti a tale conclusione. Il padre guardiano si affretta a chiudere l'opuscolo e a infilarlo fra altri giornali. Appena entra l'interessato, si dirige verso il tavolo, prende il notiziario, lo apre e lo legge in silenzio. Quando arriva il momento della fine della siesta, si ritira. È Emanuele Brunatto, uno dei discepoli, ad accompagnarlo in cella. Appena entrati, padre Pio accosta gli scuri e scoppia a piangere.
Padre mio, lei sa quanto la amiamo. Il nostro amore deve esserle di conforto.
Ma non capisci, figlio mio, che non piango per me. Avrò meno lavoro e più meriti. Piango per tutte quelle anime che vengono private della mia testimonianza, proprio da quelle persone che dovrebbero difenderle.
Padre Pio forse non se lo aspetta. Per verificare la sua povertà, l'inquisitore gli chiede di entrare nella sua stanza. Spalancata la porta, eccola. Modesta, angusta. In merito ad altre accuse, Monsignor Rossi dimostra di essere un buon investigatore, discernendo voci, insinuazioni e calunnie. Rimane l'esame della virtù più importante, l'ubbidienza.
Padre Pio sembra come se nulla fosse mai accorso intorno alla sua persona ed egli non fosse ancora l'oggetto di tante attenzioni e di una stima che da parte di molti è assoluta venerazione. Cosa ricorda del giorno della sua stigmatizzazione?
Vidi il nostro Signore in atteggiamento di chi sta in croce. Mi invitava a compenetrarmi dei suoi dolori e mi disse: «Ti associo alla mia passione». Scomparsa la visione, sono entrato in me e ho visto questi segni qui, dai quali gocciolava sangue.
Da allora il cappuccino li nasconde gelosamente. Ha coperto le ferite alle mani con dei mezzi guanti, mentre ai piedi porta calze e scarpe. Fammi vedere le tue stimmate.
Per padre Pio è un fulmine a ciel sereno. Monsignor Rossi se ne accorge e annota.
Padre Pio si rassegnò a subire la visita stessa. Non mi sfuggì la pena interna in lui che si manifestava sul volto. Le stimmate ci sono. Siamo dinanzi a un fatto reale, impossibile negarlo.
Il salto del Serafino, e nella teologia mistagogica e anche spirituale, è un incontro che per primo ha provato San Francesco d'Assisi, il primo stigmatizzato della storia. La seconda è stata la Clarissa Cappuccina Santa Veronica Giuliani e il terzo è stato Padre Pio, il primo sacerdote stigmatizzato della storia. È un desiderio che l'anima ha di percepire la sofferenza e al contempo la dolcezza di Gesù crocifisso. Ecco perché Serafino, perché sono gli angeli serafini che hanno talmente impressionato le mani di San Padre Pio da Pietrelcina, per quanto ancora molto giovane, dandogli proprio il segno delle stigmate.
Sento inoltre un profumo gradevolissimo e vivissimo, paragonabile a quello della viola. Dicono che venga da Padre Pio e che lo percepiscono tutti gli esaltati. Ma io non sono un ammiratore del padre. Mi sento in piena indifferenza.
L'inquisitore vuole vedere la cella dell'indagato. La ispeziona, ma non trova medicinali né altro degno di nota. Gli chiede del profumo che pare si diffonda dalle stimmate.
Io in cella non ho che il sapone.
Padre Pio, che cosa provi?
Dolore, sempre, specialmente in alcuni giorni quando emettono sangue. Il dolore è più o meno acuto. In alcuni momenti non posso sopportarlo.
Spiegami della febbre, che raggiunge talvolta persino i 48 gradi.
Io subisco questo fenomeno quando penso al Signore. Mi sento come in una fornace.
Descrivimi le bilocazioni e le scrutazioni dei cuori.
Io non so come sia, né di che natura è la cosa, né molto meno ci do peso. Ma mi è occorso di aver presente questa o quella persona, questo luogo o quest'altro luogo. Non lo so se la mente si sia trasportata lì o qualche rappresentazione del luogo o della persona si sia presentata a me. Non so se col corpo o senza il corpo io sia stato presente.
Ma come si verifica questo fenomeno?
Ordinariamente mi è avvenuto pregando. La mia attenzione era rivolta all'orazione prima e poi a questa rappresentanza. Poi mi ritrovavo senz'altro come prima.
Descrivimi un episodio particolare.
Un uomo mi si è presentato. O io mi sono presentato a lui, a Torre Maggiore, o io ero in convento, e l'ho ripreso e rimproverato dei suoi vizi, esortandolo a convertirsi. E poi in seguito quest'uomo è venuto anche qui.
Conteso tra il buon Gesù che lo colma d'amore e Satana che da ogni parte lo tormenta con visioni orrende e percosse fisiche,
il demonio mi vuole con sé ad ogni costo.
Periodicamente egli rivive nel suo corpo la passione di Gesù.
Questo Gesù quasi sempre mi chiede amore ed il mio cuore, più che la bocca, gli risponde: «Oh Gesù mio, vorrei e non posso continuare». Ma alla fine esclamò: «Sì, Gesù, ti amo. In questo momento sembrami di amarti e sento anche il bisogno di amarti di più. Ma Gesù, amore nel cuore, non ce ne ho più. Tu sai che l'ho donato tutto a te. Se vuoi più amore, prendi questo mio cuore e riempilo del tuo amore. E poi comandami pure di amarti, che non mi rifiuterò. Anzi, te ne prego di farlo. Io lo desidero». Dal giovedì sera fino al sabato, come anche di martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani e i piedi sembrami che siano trapassati da una spada, tanto è il dolore che sento. Il demonio intanto non cessa di apparirmi sotto le più orride forme e di percuotermi in modo veramente spaventevole. Ma viva l'amore di Gesù, che di tutto mi ricompensa con le sue visite. Ciò che accadde a Padre Pio è così travolgente che una piccola comunità religiosa non riuscirebbe a sopportarlo. Così avvenne ai suoi confratelli cappuccini quando la missione di Padre Pio divenne pubblica. Per quasi 50 anni furono tutti comunitariamente sopraffatti e impegnati a custodire la missione del loro padre fratello.
Chi si recava a San Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, per chiedergli consiglio o confessarsi, scorgeva in lui un'immagine viva del Cristo sofferente risorto.
Ora, Padre Pio, parlami della preghiera.
2 ore al giorno la meditazione, il ringraziamento dopo la Santa Messa, 1/4 d'ora, 1/2 ora, secondo le circostanze. Amo il rosario, che recito interamente come preghiera abituale, poi le giaculatorie.
E mi dica se e quali mortificazioni fuori di quelle prescritte faccia.
Non ne fo, prendo quelle che mi manda il Signore.
E lo studio?
Eccellenza, sto sempre a confessare. Per questo sto sempre al corrente degli studi necessari.
San Giovanni Rotondo era decimato dalla guerra e dalla spagnola, che in 2 soli mesi aveva fatto 200 morti. Già era cominciato il flusso dei pellegrini che salivano fin lassù, attratti dalla fama del confessore santo, ma la svolta decisiva venne quando Dio decise di rendere manifeste quelle ferite misteriose che lo rendevano così simile a Cristo. Nel mese d'agosto la transverberazione, la ferita mistica al cuore, si ripeté con impressionante realismo.
Da quel giorno io sono ferito a morte. La ferita che mi venne riaperta sanguina e sanguina sempre. Da sola basterebbe a darmi 1000 e più volte la morte. Oh mio Dio, perché non muoio?
Il 20 settembre nei conventi francescani si era appena celebrata la festa delle stimmate di San Francesco d'Assisi. Accadde quella che Padre Pio chiama esplicitamente
la mia crocifissione.
Era mattina ed egli, dopo aver celebrato la Santa Messa, era assorto nelle preghiere di ringraziamento.
Venni sorpreso dal riposo, simile a un dolce sonno. Mi vidi davanti un personaggio misterioso che aveva le mani, i piedi e il costato che grondavano di sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me, io non saprei descriverlo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare nel petto. La vista del personaggio si ritira e io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente, quasi tutti i giorni. La ferita del cuore getta assiduamente sangue.
Padre Pio atterrava sulla via della santità con la sua stessa testimonianza, indicando con l'esempio il binario che ad essa conduce, la preghiera e la carità. Prima di tutto la preghiera, come tutti i grandi uomini di Dio, Padre Pio era diventato lui stesso preghiera, anima e corpo, e tutto aveva il suo culmine nella celebrazione della Santa Messa. Lì egli si univa pienamente al Signore morto e risorto.
Vostra paternità giura sul Santo Vangelo di non aver mai usato profumi di non usarne tuttora sulla sua persona?
Giuro e dichiaro che, prescindendo dall'essere religioso, ho avuto sempre la cosa ributtante.
Giura sul Vangelo di non aver procurato, nutrito, coltivato, accresciuto, conservato, direttamente o indirettamente, i segni che porta nelle mani, nei piedi e nel petto?
Lo giuro.
Giura sul Vangelo di non aver mai usato sulla sua persona dermografia, cioè di non aver mai, per specie di autosuggestione, fatti segni che potevano apparire visibili secondo idee fisse o dominanti?
Lo giuro, per carità. Piuttosto, se il Signore me ne liberasse, quanto ne sarei grato.
Possiamo proprio dire che Padre Pio è stato un servitore della misericordia. Lo è stato a tempo pieno, praticando talvolta fino allo sfinimento l'apostolato dell'ascolto. È diventato, attraverso il ministero della confessione, una carezza vivente del Padre, che guarisce le ferite del peccato e rinfranca il cuore con la pace.
Padre Pio, il santo delle stimmate. Liberamente tratto dai volumi Padre Pio sotto inchiesta di Francesco Castelli, Edizioni Ares, e il sesto libro dei ritratti dei santi di Antonio Maria Sicari, Edizioni Jacabook. Personaggi e interpreti. Discepolo di Padre Pio, Rosario Tronolone. Inquisitore, Stefano Mondini. Narratore, Bruno Alessandro. Padre Pio, Marco Mete. Inserti in voce di Padre Gianluigi Pasquale, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco. Allestimento e regia di Mara Miceli.